Riciclare rifiuti non basta, è necessario ridurre e riutilizzare i materiali per limitare l'impatto ambientale, ma anche i costi. Buongiorno da Claudia De Mircan nella consulenza. Oggi parliamo della salvaguardia delle risorse naturali estratte per produrre beni di consumo che finiscono in gran parte, ahimè, per essere inceneriti. Do il benvenuto alla nostra ospite al telefono, la collaboratrice scientifica dell'ACCA e curatrice del progetto Comune Zero Rifiuti, Viola Ferdani. Buongiorno Viola.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno Viola, di nuovo. Allora, partiamo con un dato che sorprende. La Svizzera figura ai primi posti della classifica mondiale per la produzione di rifiuti.
Sì, esattamente. La Svizzera è, come ha detto, fra i maggiori produttori. Io ho i dati a livello europeo, siamo i terzi maggiori produttori in termini di RSU, che sono quelli che gettiamo nel sacco della spazzatura, e questo chiaramente pone tutta una serie di problematiche, perché i rifiuti, diciamo, che buttiamo nel sacco fondamentalmente vanno al termovalorizzatore, quindi bruciamo delle risorse. Si parla di 700 kg per abitante.
E avremo modo di parlarne nel corso della consulenza. 0848 03 08 08 per le telefonate e 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp. Per conoscere i dettagli del progetto dell'ACCSI e fare tutte le domande sul tema riciclaggio e riduzione dei rifiuti, tra poco con Viola Ferdani. 700 kg pro capite in Svizzera, ognuno di noi produce questa quantità di rifiuti. Per far fronte al problema, l'ACCSI ha deciso di promuovere la strategia zero rifiuti per salvaguardare le risorse naturali ed evitare gli sprechi. Viola Ferdani, collaboratrice scientifica dell'ACCSI, è curatrice del progetto Comune Zero Rifiuti, una sperimentazione partita nel 2019 in collaborazione con alcune economie domestiche di Mendrisio. Viola, ci spieghi meglio cos'è questo progetto Comune Zero Rifiuti?
Certamente. Allora, il progetto si ispira a un progetto analogo che è stato proposto già da qualche anno nella Svizzera francese, che si chiama Carouge Zero Déchet, che è un progetto che è stato portato avanti da questa organizzazione svizzera Zero Waste Switzerland, con la quale appunto abbiamo una stretta collaborazione. Proprio anche per una questione di riprendere quelle che sono le buone pratiche già implementate e riproporle anche qui nel Canton Ticino. Il progetto è stato avviato a Mendrisio, che è stata appunto la città pilota nel 2021, e ha come obiettivo, diciamo, di coinvolgere non soltanto la popolazione, quindi, come ha detto lei, le economie domestiche, ma anche sensibilizzare a 360 gradi tutte le attività presenti sul territorio ticinese, in particolar modo a Mendrisio. Quindi si pensa alla grande distribuzione, ai commercianti, agli organizzatori di eventi e anche ai ristoratori.
Viola, per restare alle famiglie volontarie di Mendrisio che hanno aderito al progetto per 3 anni, ora siamo arrivati ai risultati. E che cosa hanno prodotto come risultato? Zero rifiuti?
Allora, le famiglie, giusto per precisare, hanno partecipato al progetto per un arco temporale di 4 mesi. Sono state seguite, abbiamo organizzato degli atelier, delle attività pratiche con anche dei relatori e relatrici esterne. E ovviamente non sono stati prodotti zero rifiuti, ovvero perché questo è un tema che forse avremo modo di approfondire ancora durante la giornata. Gli sprechi alle volte sono inevitabili. Quello che abbiamo comunque potuto constatare è che con degli input, degli accorgimenti e quindi un coaching, ognuno di noi può comunque migliorare, ridurre quindi materiali da riciclare, ma soprattutto quei materiali invece che andiamo a smaltire, a bruciare nel termovalorizzatore, che rappresentano appunto, dal punto di vista della filosofia zero rifiuti, un vero spreco di risorse.
Certo, in generale diciamo che l'obiettivo del progetto è ridurre i rifiuti solidi urbani, ridurre lo spreco alimentare, incentivare l'utilizzo di alternative alla plastica e materiali usa e getta, incrementare l'attività di compostaggio domestico e la raccolta separata degli scarti di cucina. Comunque, a grandi linee, attuare gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. Ma Viola, il concetto fondamentale alla base è: riciclare non basta più. Le materie prime che vengono estratte per produrre i beni di consumo, lo abbiamo detto, finiscono in gran parte per essere incenerite. Secondo la media nazionale, quasi la metà dei rifiuti viene incenerita. Non siamo messi bene.
Esattamente, sì, quindi di quei 700 chili che menzionavamo all'inizio della puntata, 700 chili per abitanti, circa il 47% viene bruciato, il 53% valorizzato, quindi riciclato. Però sul riciclaggio è importante fare un'osservazione, che è che in Svizzera i comuni prevalentemente separano, cioè separiamo i materiali che vogliamo portare a riciclare e poi questi materiali vengono trasportati per diversi chilometri, soprattutto oltre confini, per poi essere appunto riciclati anche lì, però non si ha il pieno controllo, la tracciabilità, quindi questo è un tema sul quale anche noi come ACSI vorremmo chinarci maggiormente, approfondire, perché ogni paese ha molte diversità, penso tra la Svizzera e l'Italia ci sono delle differenze in termini di anche separazione sostanziali, e poi appunto ogni comune si affida a delle ditte che a loro volta si affidano a terzi, e quindi è un po' difficile avere tutto sotto controllo.
Ecco, rispetto a questo discorso, la plastica in particolare è un materiale molto problematico, no? Abbiamo diversi tipi di plastica e pochi sono davvero riciclabili.
Sì, questo è un grande tema, appunto, di plastica. Noi svizzeri siamo grossi consumatori, le statistiche dicono che ognuno di noi utilizza circa 125 kg di materiali plastici sull'arco dell'anno, quindi sono quantitativi veramente enormi. Il PET sappiamo che, almeno bevande in PET, è un materiale che in Svizzera si ricicla molto. Poi ci sono tutta una serie di plastiche, ci sono queste simbologie da seguire che vanno dall'1 al 7, che indicano il tipo di polimero, e in alcuni casi però, in particolare penso al numero 7, non si tratta di un polimero specifico, ma di materiali compositi che quindi anche il riciclatore poi ha difficoltà a smaltire. Quindi l'invito è veramente di prestare attenzione ai simboli, quindi ai materiali che si acquistano, ma ancora di più è evitare in particolar modo la plastica monouso o plastiche che comunque non riportano questa simbologia dall'1 al 7.
Tornando al PET, è forse l'esempio più virtuoso se parliamo di plastica e riciclo, ma Viola, non dobbiamo pensare che da una bottiglia di PET si possa ricavare un'altra bottiglia di PET.
Questa è un'ottima osservazione, nel senso che effettivamente i dati ci dicono che una bottiglietta in PET è composta circa dal 30% da materiale riciclato, quindi significa che comunque il 70% si tratta di materiale vergine, quindi fondamentalmente petrolio, che sappiamo quello che è l'impatto di questa risorsa che non è rinnovabile.
E poi ci sono le varie sigle HDPE, PVC, PP, sono tante davvero, che indicano i polimeri della plastica, ma riusciamo a dire almeno quali sono quelle davvero riciclabili oltre al PET?
Sì, allora, per rispondere a questa domanda magari mi affido un po' a quelle che sono le direttive cantonali, che tra l'altro da giugno 2023 tutti i comuni avranno appunto l'obbligo di separare in particolar modo il PP e il PE, quindi polietilene e polipropilene. Però c'è da dire che il PE, sulla simbologia proprio tecnica che troviamo sul packaging, viene indicato solitamente con HDPE, quindi ad alta densità, e LDPE a bassa densità. Quindi fondamentalmente, più che guardare a mio avviso le sigle, guarderei i numeri, che sono appunto il 2, il 4 e il 5.
A proposito di questo, dal pubblico ci scrivono: in Italia le diverse plastiche sono segnate con la sigla, ma anche con un numero da 1 a 7 che indica il grado di riciclabilità. Qui da noi è così? Come riconosco la plastica da riciclare? Quindi lei diceva: guardiamo il numero.
Esatto, quindi proprio quello che dicevo, di solito sugli imballaggi sono riportati sia i numeri che la sigla. Il problema è che Alcune volte, penso a degli esempi specifici, anche la grande distribuzione magari non si è ancora adattata, ad esempio, a questa nuova imposizione cantonale che obbligherà i comuni a riciclare le plastiche, o perlomeno separare. Infatti, ci sono determinati imballaggi che, se si guarda, imballaggi di plastica sempre, riportano il sacco della spazzatura invece che un simbolo. Quindi per il consumatore è molto difficile capire se effettivamente poi quella plastica sia riciclabile o meno. In linea di massima, si può mettere appunto nel raccoglitore delle plastiche separate, idealmente schiacciandola, perché comunque anche le plastiche sono molto voluminose per i comuni e quindi i cittadini ha un costo elevato lo smaltimento. E come dicevo prima, si può comunque ridurre il consumo a monte con i giusti accorgimenti, quindi acquistare sfuso laddove è possibile e magari diciamo prediligere dei materiali che siano perlomeno riutilizzabili o sui quali si ha la certezza che siano riciclabili.
Dal pubblico Pierre ci scrive, dice: peccato che l'Europa è da anni che effettua il riciclo delle altre plastiche, a differenza della Svizzera. È così, Viola?
Questa domanda, diciamo, ho in parte già risposto a quello che dicevo prima. Noi svizzeri siamo dei grandi separatori di materiali in generale, tra cui le plastiche, e a livello di riciclo non abbiamo ancora sviluppato l'infrastruttura. Adesso avremo un primo caso in Ticino, adesso seguiamo, diciamo, le news che arriveranno dal cantone, ma avremo una ditta che si occuperà di produrre granulato a partire dai materiali plastici, in particolare però PP e PE e non tutti. E poi comunque anche il consumatore deve capire, forse anche da chimici non ci rendiamo conto, che dei materiali plastici sono veramente complessi. Penso al numero 7 in particolar modo, dove ci sono polimeri e strutture chimiche veramente complessi che richiedono anche delle infrastrutture, una tecnologia avanzata proprio per effettuare quella che è la separazione e poi il processo di riciclaggio.
Un'altra considerazione dal pubblico: fare la separazione dei materiali, gettarli nei luoghi giusti, ma poi cosa accade se il 50% dei rifiuti viene incenerito? Significa che gran parte di ciò che separiamo finisce nell'inceneritore. È come se il pubblico si domandasse cosa separiamo a fare le cose.
Allora, su questo tema, come dicevo all'inizio, come Axi, ci chineremo proprio per fare un'indagine approfondita su quella che è la tracciabilità dei materiali raccolti, perlomeno a livello ticinese. Poi confronteremo i dati anche con le organizzazioni svizzere che citavo prima, in particolare Zero Waste Switzerland, per capire esattamente dove vanno a finire questi materiali plastici. Diciamo che in linea di massima quello che va al termovalorizzatore è considerato uno scarto, quindi sono quei purtroppo prodotti che vengono messi sul mercato per, diciamo, non, perché non sono stati concepiti per essere riutilizzati e riciclati. Però effettivamente c'è anche da dire, guardando la statistica, prendo la statistica dell'Ufficio Federale dell'Ambiente, nel 2016 era stata fatta quell'indagine dove erano stati aperti diversi sacchi della spazzatura e si riscontrava che comunque molti di quei materiali, o diciamo rifiuti che portiamo all'inceneritore, contengono dei materiali che potrebbero essere invece ancora valorizzati. Penso in particolar modo ai materiali biogeni, quindi tutto quello che è scarto alimentare. Questo è anche vero però che in Svizzera, soprattutto in Ticino, siamo un po' indietro su quella che è la raccolta dell'umido, quindi è chiaro che questi dati sono un po' fuorvianti in questo senso, però comunque troviamo ancora molta carta, molta plastica, molto pezza, anche vestiti. Quindi sì, effettivamente buona parte o una parte dei rifiuti che bruciamo sono materie prime che non valorizziamo correttamente.
Ancora dal pubblico ci dicono: in Francia hanno vietato per legge le stoviglie di plastica nei ristoranti e fast food. Qui in Svizzera siamo solo alle raccomandazioni?
Penso proprio di sì, ma ci sono delle eccezioni, ovvero la città di Ginevra, forse è l'unico caso a livello svizzero, quindi città e non cantone, ha vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di plastica monouso, quindi dalle cannucce nei ristoranti, le stoviglie, sacchetti di plastica. Questo da circa 2 anni, proprio che coincide con la data in cui l'Unione Europea e non solo la Francia hanno introdotto, appunto, hanno bannato la plastica monouso, anche se poi, diciamo, come risposta a questo divieto, perlomeno ho in mente il caso italiano, si stanno sviluppando molti prodotti che sono comunque monouso, ma fabbricati a partire da materiali rinnovabili. Penso ad esempio le bioplastiche. C'è comunque da dire che queste bioplastiche sono comunque un materiale usa e getta, e in certi paesi, come ad esempio la Svizzera, non abbiamo l'infrastruttura per compostarle. Quindi comunque diciamo, il messaggio che voglio far passare è che la stoviglia multiuso, quindi riutilizzabile, è sempre meglio che qualsiasi tipo di materiale monouso.
Viola, per riciclare davvero ciò che si può riciclare, perché non introdurre ad esempio un deposito sui contenitori delle bevande? In Norvegia, ad esempio, lo fanno con PET e lattine e funziona benissimo. Riciclano addirittura oltre il 98% dei rifiuti di questo tipo.
Sì, questa è un'ottima osservazione. È un sistema effettivamente che in parte in Svizzera lo abbiamo, nel senso che noi come consumatori paghiamo già delle tasse anticipate su determinati prodotti, penso ad esempio gli elettrodomestici, però il problema è forse che non ne siamo consapevoli, e poi molti di questi prodotti forse poi li restituiamo anche nei posti sbagliati. Penso appunto al caso degli elettrodomestici, apparecchi elettrici che andrebbero restituiti al fornitore proprio perché noi paghiamo già la tassa anticipata. Però sicuramente i modelli nordici sono modelli dai quali dobbiamo maggiormente ispirarci.
Nicla domanda, mi piacerebbe sapere se i vestiti o i tessuti rotti, insomma, c'è un posto dove portarli.
Questa è una grande domanda, nel senso che, allora, di recente la RTS ha fatto un'indagine per tracciare dove i vestiti che mettiamo nei cassonetti, o soprattutto quelli che restituiamo ai produttori di vestiti, penso H&M, Zara, che adesso appunto hanno, diciamo, creato un circolo di recupero dei tessuti. In realtà, le statistiche sono state un po', diciamo, le analisi, le indagini sono state un po' scoraggianti per il fatto che molti di questi tessuti che recuperiamo, o che recuperano, in realtà percorrono moltissimi chilometri, finendo alle volte anche oltre oceano o addirittura in discarica a cielo aperto. Diciamo che ad oggi i comuni, ci sono vari sistemi di raccolta, no? Ci sono quelli un po' più sociali, quindi Caritas, penso, adesso non me ne vengono in mente altri, e poi ci sono anche, vedo qua a chiasso, dei contenitori tipo TextAid e altri che raccolgono anche i tessuti, quindi magari non so, dei calzini rotti, dei pantaloni rotti, ed effettivamente lì bisognerebbe capire dove vanno, perché i dati, anche guardando i siti di queste organizzazioni, non è così chiaro dove finiscano. Quindi non c'è trasparenza su questo genere di informazioni, quindi questo ci rende chiaramente il compito molto difficile.
Insomma, mi sembra di capire che quando si parla di rifiuti sono tutte un po' notizie scoraggianti in generale, ma per non produrre rifiuti c'è una bella piramide di cui vorrei che lei ci parlasse, la piramide delle 5 R. Che cos'è?
Sì, allora la piramide delle 5 R, innanzitutto, forse va detto, è stata, diciamo, ideata da questa pioniera dello stile di vita zero rifiuti che si chiama Bea Johnson, una donna francese che vive adesso negli Stati Uniti e che tra l'altro ha anche creato un negozio sfuso, di cui qui in Svizzera abbiamo pochi esempi. E questa piramide delle 5 R ci invita proprio a seguire queste 5 R, che sono rifiutare, ridurre, riutilizzare, riciclare e ridare alla terra, ovvero fare il compostaggio domestico, proprio per andare a prevenire gli sprechi e ridurre gli scarti. Quindi magari le possiamo passare in rassegna un attimo. Rifiutare, che cosa vuol dire? Sostanzialmente vuol dire riflettere sulle nostre abitudini di consumatori smettere di far crescere appunto la domanda di prodotti inutili e evitabili, quindi ad esempio pubblicità che non leggiamo, volantini anche che non ci servono, tutti i prodotti monouso o gadget o diciamo shampoo che troviamo negli hotel o tester che ci danno quando andiamo nei negozi, quindi tutti quei diciamo prodotti che sono superflui e che non ci apportano veramente del benessere personale. Poi la seconda R, ridurre, quindi ridurre tutto ciò di cui si ha bisogno e che non può essere rifiutato, significa fondamentalmente di sicuramente ridurre il nostro consumo e adattarlo alle nostre esigenze reali, al volume di risorse che sono disponibili sul pianeta, perché ancora una volta, ogni volta che acquistiamo un prodotto, stiamo usando delle materie prime, questo è importante ricordarlo. Riutilizzare una R molto fondamentale, sostanzialmente significa prolungare la durata di vita, quindi dei nostri oggetti. Quindi riutilizzare significa anche riparare, e a tal proposito l'ACSI dal 2016 organizza in tutto il Ticino in modo capillare caffè riparazione, che sono eventi a quali i cittadini possono partecipare per riparare elettrodomestici, e ad oggi si sono rivelati molto molto proficui, diciamo, anche se poi ci sono tutti dei limiti di riparabilità degli oggetti, e questo è un altro grande tema sul quale l'ACSI è impegnata. E poi come quarto punto, quindi, arriviamo al riciclaggio, e vediamo appunto che il riciclaggio non è il primo tassello della piramide zero rifiuti, proprio perché se riduciamo e riutilizziamo la maggior parte dei nostri oggetti, alla fine non avremo più molto da riciclare. E poi il discorso che dicevo prima è che anche riciclare richiede molte risorse, sia finanziarie ma anche risorse materiali, quindi penso al trasporto, all'energia che serve per mantenere l'infrastruttura, all'acqua che serve per pulire i materiali prima di essere riciclati, quindi appunto anche riciclare ha un suo impatto. E alla fine della piramide arriviamo con il ROT in inglese, che in italiano è stato tradotto con ridare alla terra, quindi fondamentalmente significa anche gli scarti vegetali, gli scarti organici dovremmo valorizzarli, quindi facendo ad esempio il compostaggio domestico.
Beh, sono tutti consigli utili, quindi fare acquisti consapevoli pensando al concetto zero rifiuti, acquistare prodotti riutilizzabili, noleggiare gli oggetti, ripararli, acquistare prodotti ecocompatibili. E a proposito di vestiti, un'ascoltatrice, Gabriella, torna sui vestiti e chiede, non so se può rispondere Viola, dove portare le pellicce?
Questa è una grande domanda. Allora, il dove non lo so, però nel mondo del, come si dice, dell'upcycling, fashion upcycling, che significa dare una seconda utilità a dei tessuti, a degli oggetti che abbiamo, le pellicce ad esempio forse uno potrebbe convertirle in altre cose. Adesso non ho degli esempi concreti, ma magari sì, da una pelliccia si può fare un cuscino peloso, una fodera, ecco, quindi riconvertire il materiale.
Ancora dal pubblico, ho provato i pannolini per bebè lavabili, è molto complicato. In effetti, Viola.
Allora, da non mamma, non posso veramente rispondere, perché non ho testato ancora questa cosa. Sul sito dell'ACSI, tra l'altro, per rispondere a questa domanda, abbiamo una serie di schede che pubblichiamo. Una di queste riguardava proprio i pannolini lavabili. Tra l'altro sono schede che trovate sia sul sito sia sulla nostra rivista, la borsa della spesa che sì, i soci hanno ricevono a casa. E per quanto riguarda i pannolini lavabili, diciamo che bisogna forse alternare, nel senso si può provare magari ad alternare quello che è il pannolino lavabile a quello che è il pannolino usa e getta, proprio per comunque andare a ridurre gli sprechi. Però chiaramente ogni genitore ha diritto di scegliere e provare. Comunque io consiglio, per qualche diciamo spunto di o consiglio utile di guardare appunto la nostra scheda che si chiama Il ritorno ai pannolini lavabili.
Un'altra domanda, ci dicono: quando organizzo una festicciola a casa, l'usa e getta è comodo, utilizzo le stoviglie di legno o foglie, faccio bene? Anziché la plastica, insomma, materiali ecologici oppure no?
Allora, l'ecobilancio, c'è uno studio che ha fatto il Cantone, l'ecobilancio proprio che mette a confronto l'impatto, quindi il ciclo di vita di una stoviglia monouso e una stoviglia lavabile, e la risposta è che la stoviglia lavabile in ogni caso è la soluzione migliore da un punto di vista prettamente ambientale. Come dicevo prima, anche le stoviglie, quindi in legno, e non mi ricordo l'altro materiale che è stato citato, anche questo si tratta alla fine di una produzione che è stata, diciamo, che deve essere mantenuta, quindi servono campi, serve acqua, e che alla fine forse non vale veramente tutte queste risorse proprio per il fatto che poi questa forchetta, queste stoviglie, anche se tra virgolette ecologiche, finiscono comunque al termovalorizzatore.
Un'altra considerazione dal pubblico: ci dicono, ho visto nuove proposte per evitare i contenitori di detersivi e cosmetici che sono fatti in gran parte di acqua, una specie di borraccia in cui mettere il prodotto avvolto in un involucro ecosolubile e allungare a casa con l'acqua. Voilà, meno plastica, meno trasporti, meno inquinamento. Questa in effetti è una soluzione geniale, quasi, quasi meglio dei negozi dove ti vai a rifornire.
Sì, allora, se ho capito bene, si tratta di queste, tra virgolette, capsule solide di prodotti, quindi per detergenti, giusto?
Sì.
Ecco, e effettivamente in commercio ce ne sono diverse, anche di produzione svizzera, quindi sicuramente questo è un trend interessante, mostra proprio come alla fine sia il mercato che si adatta alla domanda. Perché comunque sempre di più ci sono consumatori attenti, più tra virgolette green, come si dice in gergo, e quindi anche il mercato appunto deve rispondere ai nuovi bisogni. Allora, dal mio punto di vista, sicuramente queste soluzioni sono migliori di quello che è l'imballaggio usa e getta o riciclabile, perché comunque queste proposte ci invitano veramente a riutilizzare, che è ancora meglio appunto di riciclare. L'unica cosa che mi sento di dire al riguardo è di fare attenzione sempre agli ingredienti che sono contenuti, che è comunque un discorso molto complesso. Noi come Axi sui cosmetici, già da diversi anni, in collaborazione con il laboratorio cantonale, avevamo fatto una scheda, una ricerca per andare a individuare quelle sostanze nocive, quindi da evitare, che sono contenute alle volte nei prodotti cosmetici. Lo stesso ci interesserebbe forse fare, e varrebbe la pena farlo, anche con i prodotti detergenti. Comunque sulla nostra rivista molto spesso pubblichiamo delle analisi che vengono fatte in laboratorio, non da noi, ma da laboratori esperti, dove si mettono a confronto anche detersivi, e di recente era stata fatta un'indagine su questi nuovi foglietti per lavare i vestiti. Quindi, appunto, tutte informazioni che trattiamo e vale la pena di guardare.
Diamo spazio brevemente all'ultima domanda di Camilla. Nel riciclo della carta mi chiedo se si debba togliere le graffette dai giornali e le finestrelle delle buste. Beh, immagino di sì, Viola.
Allora, questa è un'ottima domanda, nel senso che chi ha tempo di farlo, chiaramente va a togliere tutta una serie di lavori che poi a monte devono essere fatti da qualcuno. Chiaramente, diciamo, le indicazioni sono che se l'imballaggio è composto in prevalenza di un determinato materiale, penso a chi compra pasta appunto nei pacchetti di carta, c'è sempre appunto questa pellicola di plastica. Questa può essere messa tutta nella carta e poi il riciclatore si occuperà di separare i materiali. Il consumatore virtuoso può farlo, ma comunque c'è anche da dire che anche la grande distribuzione, anche i produttori si stanno adattando di conseguenza, proprio per andare a togliere anche queste complessità proprio a livello di imballaggio. Penso anche il Tetra Pak è un esempio veramente diciamo emblematico di questa società alla fine, dove andiamo a complicarci un po' la vita e rendere più complicata il lavoro a chi poi deve gestire tutti questi rifiuti.
Il nostro tempo a disposizione è terminato, lo ricordo, Comune Zero Rifiuti, il progetto dell'Axi sta coinvolgendo ristoranti, scuole, commercianti, eventi. Avremo modo di tornare a parlarne. Su axi.ch trovate tutte le informazioni e i link utili per cercare di adottare un comportamento responsabile. Io ringrazio Viola Ferdani, collaboratrice scientifica dell'Axi e curatrice del progetto Comune Zero Rifiuti. Grazie mille, Viola.
Grazie a voi.
E grazie anche a Igor Gianola alla regia, Tania Ciriaco al centralino. Domani nella consulenza faremo tutti i lavori che vanno fatti in casa e fuori casa nel periodo di primavera. Pulizie e manutenzioni, insomma. Ora invece la parola passa a Sandy Altermat.
Sono qui alle 13.31, prontissima. Allora, sono scesa in studio un po' tardi, dunque questa trasmissione super interessante me l'andrò a riascoltare sul
Brava.
Sito. Ve lo dico già. Dunque grazie, è stato veramente interessante. Grazie mille.
A te.
Buon pomeriggio.